This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Vuoi un lavoro remunerativo ma senza stress? Vuoi una vita esposta a un grande pubblico ma senza alcun impatto psicologico? Vuoi la fama ma la privacy? Lo staccanovismo ma le vacanze? Il successo ma senza responsabilità? Non si può. Mi spiace. No, non si può! E anche chi pensava che la professione dello streamer fosse successo spensierato si è dovuto ricredere, come diciamo da molto tempo su Daily Cogito. Oggi parliamo di come avere cura di sé, cura della salute psicologica, anche quando fai lo streamer. E ne discutiamo come sempre dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo.
Io mantengo la mia salute mentale da streamer ballando la sigla di Daily Cogito. Ora avete lì il mio segreto. Chi balla la sigla di Daily Cogito sta bene nella testa. In realtà no, però è un'interessante questione quella che ogni tanto riciccia fuori nel dibattito pubblico e in questi giorni se ne sta parlando. Noi sappiamo che posizioni come quella dell'influencer, dello streamer, dello youtuber, eccetera, 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 sono viste dal pubblico come passatempi. Il problema però è che per anni, e ancora oggi in realtà, anche gli streamer, anche gli influencer, anche gli youtuber hanno vissuto proprio in quel modo lì la loro attività, come se fosse un hobby, un passatempo, e finché va, va. E poi andremo ai Caraibi a vendere le chiappe. Ecco, sempre di più, per fortuna da un certo punto di vista, si parla della salute mentale dello streamer. E in questi giorni Mr. Marra, con una serie di stories, ne ha parlato, ha ritirato fuori la questione del burnout, dell'esaurimento e degli stimoli fuori dal web, e quindi la mancanza di supporto e via dicendo. E credo che sia un argomento interessante da discutere. Ed è stato anche ripreso da molti streamer, i quali dicono: prendetevi cura della nostra salute mentale. Ma la questione è: loro ne hanno cura? E secondo me la questione è un po' più ampia rispetto a come effettivamente viene discussa, e quindi proviamo a discuterne in modo un po' più ampio, avete indovinato. Ma prima di farlo, c'è un modo per prendersi cura della propria salute mentale, ed è imparando, ampliando gli orizzonti, per esempio imparando una lingua straniera, per esempio imparando l'inglese. E allora introduco lo sponsor di questo video. Grazie a Cambly per supportare Daily Cogito da ormai svariati mesi. Siamo partner da molto tempo con Cambly, che è un'applicazione spettacolare direttamente sullo smartphone che ti permette di imparare l'inglese nell'unico modo in cui veramente puoi imparare l'inglese, cioè parlandolo con insegnanti madrelingua in inglese, che quindi non ti permettono di avere la scorciatoia. Ah, non mi viene in mente quella parola, quella perifrasi, quell'espressione, allora te la dico in italiano. Non puoi farlo perché su Cambly trovi insegnante madrelingua inglese che ti fanno parlare in inglese per tutto il tempo, mezz'ora, 60 minuti, dipende dalla durata che scegli, una, due, tre volte a settimana, in base al piano che hai in mente e a quanto vuoi investire in tempo ed energie. Oltretutto in Cambly tu hai insegnanti provenienti da ogni campo del sapere, puoi parlare con un insegnante madrelingua inglese che sia idraulico, archeologo, filosofo, insegnante aerospaziale, astronauta oppure teatrante. Sulla base della tua esigenza puoi scegliere il tuo insegnante e tutte le video chat one to one sono salvate nell'applicazione. In questo modo tu puoi recuperarle e sentirle in un secondo momento e quindi migliorare gli errori, le espressioni, l'accento e tutto quanto. Con il codice sconto che trovi in descrizione avrai a disposizione una lezione gratuita di 10 minuti. Usala, cacchio, è una lezione gratuita, è facile, è immediato e puoi usarla quando vuoi. E se quella lezione di 10 minuti, quel dialogo di 10 minuti ti piacerà, e sono certo che sarà sarà così, potrai usufruire dello sconto dedicato alla community del 50% sul piano annuale, che è una gran figata perché significa investire veramente sulla propria formazione. L'inglese è necessario, bisogna saperlo bene e Cambly ti aiuta proprio a fare questo. E se inizierai oggi a usarla, fra un anno dirai: per fortuna ho dato ascolto a quel tale Rick Dufer. Grazie a Cambly, e adesso torniamo alla trasmissione. A scatenare questa riflessione intorno alla salute mentale degli streamer è stato un post di una creatrice di contenuti online che su Instagram si chiama Psicologa Social. Io non la conoscevo, però tantissimi, la dottoressa Federica Casula, tantissimi streamer, tantissimi influencer hanno ricondiviso questo post, me lo sono andato a leggere e lo leggiamo insieme e proviamo a commentarlo. Allora, vi metto il link in descrizione, ovviamente. La salute mentale degli streamer è una serie di infografiche con del testo. Allora, la prima dice: il fenomeno del live streaming ha preso sempre più piede nel mondo di internet, esplodendo in Italia soprattutto nei periodi di lockdown, in cui le live hanno stimolato una socializzazione virtuale sia per creator che per gli spettatori. Fino a qua è vero, lo sappiamo, Twitch, i live streaming sono esplosi durante la pandemia. Adesso la curva discende più lentamente di quanto mi aspettassi, però piano piano inevitabilmente discenderà. Attualmente, scrive la psicologa, la piattaforma Twitch ospita live di ogni tipo, dal gaming al just chatting. L'elemento di forza della modalità live è l'interazione. Il contenuto non è in differita e si costruisce anche attraverso il dialogo con i follower. Anche questo è vero, anche se durante il Daily Cogito io non interagisco con voi in diretta, però c'è il pre e post in cui rispondiamo a domande. Insomma, l'interazione è una cosa fondamentale. E continua: essere uno streamer è un lavoro a tutti gli effetti, richiede tempo, impegno e costanza. Di conseguenza, come in altre mansioni, si può andare incontro a fenomeni che incidono sulla salute mentale. E anche questo non c'è alcun dubbio, come qualsiasi lavoro. Qui cominciano ad arrivare i primi scricchiolii. Scrive: entrare nella quotidianità delle persone non è semplice, cioè l'idea è da parte dello streamer, entrare nella giornata di chi ci ascolta non è facile, ed è vero, devi diventare una presenza quotidiana per essere seguito e affinché qualcuno si appassioni. Vi è l'incertezza riguardo la piacevolezza del contenuto, ma anche la necessità di lasciare da parte questioni personali per essere sempre in grado rispetto alle richieste degli spettatori. Ecco, già qui per me c'è un problema enorme, perché si dà per scontato che questi siano elementi fondanti il lavoro dell'influencer o dello streamer, quando secondo me è l'esatto opposto. Allora, piacevolezza del contenuto, cos'è che vuol dire? Certamente se uno fa una live di intrattenimento vuol far divertire le persone, ma non esistono solo live di intrattenimento, esistono anche live informative di vario genere, e comunque il primo intento non dovrebbe essere quello di piacere a chi ci guarda, ma il fatto che io faccia una cosa che mi piace, ed è una cosa su cui torneremo. Secondo aspetto, ma cosa vuol dire lasciare da parte questioni personali per essere sempre in grado rispetto alle richieste degli spettatori? Questo può voler dire due cose. La prima cosa è: se io ho una giornata, non so, depressa, una giornata in cui non sto bene, in cui è accaduto qualcosa di brutto, potrei non essere all'altezza, più che in grado, del pubblico che da me vuole intrattenimento, ovvero mettersi una maschera. E questo potrebbe essere. In effetti, a me è capitato in passato di avere delle giornate giù per vari motivi. Ho evitato di andare in live, ho fatto altre cose, ho ricaricato altre cose vecchie e via dicendo. Però dall'altra parte, questo potrebbe anche significare il fatto di dover mettere una maschera per mostrare un'immagine che sia sempre all'altezza, e secondo me questo è un errore. Cioè, lo streamer non deve mica fare questo, almeno non deve farlo con ragionevolezza. Di nuovo, se vivo un lutto in famiglia, magari non è proprio il caso che io vada in live. Quello dello streamer è un lavoro da libero professionista, abbiamo l'elasticità di gestire i contenuti in modo abbastanza personalizzato, quindi posso anche permettermi di riprendermi, di fare un bel respiro, di fare una pausa e poi andare. Questo ha a che fare con l'organizzazione e la pianificazione, che poi vedremo in un secondo momento. Però in altri momenti io non credo che ci sia nulla di male nell'esternare alla community un momento di disagio. Io, per esempio, ho fondato la mia immagine pubblica su questo. Quello che porto in live è quello che effettivamente sono. Se c'è la giornata in cui c'è qualcosa che mi disturba, se capita l'occasione di parlarne anche in live, a meno che non siano questioni privatissime, però non ci sono grandi problemi. Ma andiamo avanti, poi ci torniamo anche su questi. Continua: la controparte dell'intrattenimento online è proprio questa. per essere sempre performanti e trarne ricavo, si rischia di mettere in dubbio la propria identità. C'è chi riesce a reggere questo conflitto, chi accetta compromessi e chi crolla. Per essere sempre performanti e trarne ricavo si rischia di mettere in dubbio la propria identità. Certo, se parto dal presupposto che il mio intento sia piacere al pubblico, è evidente che rischio di fare questo. Ma di nuovo, la questione è: siamo sicuri che questo sia un presupposto del lavoro di cui stiamo parlando? Perché io non credo che sia così. E andiamo avanti. Spesso i creator che scelgono di prendere una pausa provano e mostrano un forte senso di colpa nei confronti della loro community. Questo è un grosso problema, ragazzi. Voi lo sapete, noi su Daily Cogito ci prendiamo sempre due lunghe pause durante l'anno. Tutto il mese di agosto, non si va in streaming un giorno che sia un giorno, a volte anche qualcosa di più, di solito dall'ultima settimana di luglio fino alla prima di settembre, quindi un mese e mezzo in realtà, e poi le vacanze di Natale, cascasse il mondo, per due settimane abbondanti non si va in streaming, oltre ad altri momenti in cui magari ci prendiamo delle piccole pause però estemporanee. Questo è fondamentale, proprio perché, come qualsiasi altro lavoro, ha bisogno di. Il che significa che se c'è quel senso di colpa nei confronti della community perché non si va a fare streaming, il problema non è del lavoro in sé per sé, è un problema che sta un po' prima del lavoro, ma anche qua ci torniamo. Molti follower comprendono che dietro uno schermo c'è pur sempre una persona e la rassicurano, altri meno. Che tipo di pubblico vuoi? Tu ti esponi, quindi mi appartieni, è il ragionamento che si innesca in chi chiede sempre più contenuto. Gli stessi utenti che magari violano la privacy degli streamer o che sfruttano la loro visibilità per vantaggi personali. Episodi di burnout sono frequentemente causati anche da questi atteggiamenti deumanizzanti. Ma anche qua, è un presupposto dell'attività di streamer? O meglio, lo streamer si trova per forza ad avere a che fare con un pubblico del genere? Se si agisce in un certo modo, probabilmente sì, ma di nuovo, i presupposti sono altri. E ci ritorniamo. E poi conclude con l'ultima slide in cui dice: la salute mentale di chi intrattiene su piattaforme come Twitch è una questione da non sottovalutare. È importante che entrambe le parti comprendano che chi crea contenuti non può essere un automa senza sentimenti, uno schermo crea distacco, ma l'empatia umana può superare ogni barriera. E quindi, detto questo, secondo me, di fronte a questo posto ci sono varie cose da dire, alcune le ho già dette e andremo a specificarle, ma mi sono letto le numerose risposte a questo post, le quali mostrano che molti streamer vivono come verità ineluttabili le cose scritte, come se fare lo streamer a tempo pieno uguale problemi di questo tipo. E secondo me questa è una bellissima lavata di mani nei confronti di un'autocritica seria di chi il lavoro dello streamer lo fa in modo discutibile e quindi si trascina dietro questi problemi, che però non sono problemi inevitabili del lavoro dello streamer, ma sono legati a una incapacità di portare avanti bene quel lavoro. Non voglio fare assolutamente nessun nome, voi potete riempire questo ragionamento con gli esempi che vengono in mente. Uno degli esempi che io non voglio fare è proprio quello di Mr. Marra, che invece, quando abbiamo parlato di queste questioni qua, ha sempre mostrato, secondo me, una grande maturità, e in effetti lui ha maturato la sua figura di influencer in un modo che esula dalle considerazioni che farò. Però normalmente, avendone conosciuti molti, secondo me alcuni problemi ci sono e cerchiamo di ragionarci. La questione, infatti, che ci piaccia o meno, prima che psicologica, è deontologica. Deontologia significa la serie di regole etiche e morali che si danno a una professione. E l'idea che vorrei trasmettere è che si può fare lo streamer a tempo pieno senza cadere in queste cose. Ma se noi ragioniamo dal punto di vista meramente psicologico e non deontologico, rischiamo di caderci, perché bisogna impararlo a fare un lavoro. Ovviamente questo post che vi ho letto ha anche l'intento di mostrare al pubblico che il lavoro dello streamer merita rispetto, e questo è un intento lodevole che sposo appieno, ma, e questo per me è fondamentale, la mancanza di rispetto di una parte del pubblico nei confronti dell'influencer, dello streamer, del content creator, è causata proprio dalla mancanza di deontologia che lo streamer troppo spesso nutre egli stesso. Deontologia qui in due sensi, non solo il comportamento e quindi l'atteggiamento etico e morale nei confronti del pubblico, degli sponsor, dei collaboratori, ambito in cui ci sono dei problemi devastanti, vedi la questione del conflitto di interessi di alcuni streamer nei confronti dei prodotti che sponsorizzano, vedi il caso che ho già citato di Gischianto che viene insultato dal pubblico e comunque va in live senza mai selezionarlo mai, vedi, cioè ci sono dei problemi. E questo è un lato, deontologia, diciamo così, esterna, quindi l'etica di come mi comporto nei confronti degli altri che fanno parte di questa attività, ma quello su cui vorrei veramente puntare l'attenzione è l'etica nei propri confronti, cioè l'atteggiamento morale che lo streamer ha su di sé, e questo secondo me ha dei problemi incredibili. Ora, io lo so che oggi c'è questa tendenza, secondo me molto criticabile, a psicologizzare tutto e tutti. C'è un problema, c'è lo psicologo. E sta roba qua, secondo me, non me ne vogliano i psicologi in ascolto, che so che sono tanti, secondo me può portare dei fraintendimenti. Ma a considerare problema psicologico ciò che magari ha a che fare con un fraintendimento comportamentale o con una stortura morale, beh, si fanno danni perché si rischia di usare un martello per curare una gengivite e non è esattamente il modo giusto. E anche se io sono il primo, e lo sapete perché è venuto fuori tante volte, sono il primo a dire vai dallo psicologo se stai male, sono anche convinto che ci sia tutta una serie di consapevolezze grazie alle quali questi fenomeni possono essere evitati, quindi si può evitare di deragliare anche nell'attività dello streamer. Perciò, quello che farò adesso è una serie di considerazioni e consigli. Se sei uno streamer esaurito, che è arrivato già alla canna del gas, non ce la fa più, e probabilmente sta danneggiando anche le sue relazioni per lo stress e il malessere derivato da questa attività, prenditi una pausa e parlane con qualcuno, ok? Ma se sei una persona che vuole diventare streamer, vuole fare questo lavoro e magari ha appena iniziato, sta per iniziare, non ha ancora vissuto questi deragliamenti e quindi non sei ancora in quella fase di autodistruzione che sembra inevitabile, prova a seguire i prossimi ragionamenti per evitare in anticipo di deragliare. Poi gli errori capitano comunque, deragliare succede nella vita, non perché sei streamer, ma perché sei umano, e quindi poi comunque prima o poi bisognerà chiedere aiuto a qualcuno. Ma secondo me, almeno è quello che la filosofia mi ha insegnato, ci sono dei comportamenti da adottare prima, con delle consapevolezze, per vivere un po' meglio anche i malesseri derivanti da questa professione. Queste sono le cose che io nel tempo ho cercato di fare.
Sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio lo Xiaomi Redmi 12 con tripla fotocamera da 50 megapixel è tuo a solo 149 euro. Perché 1 euro batte forte sempre.
Quindi, prima considerazione. Il pubblico non esiste. È la frase di Karl Popper, la società non esiste, esistono solo gli individui. Ecco, facciamola un po' più piccola, il pubblico non esiste, esistono solo gli utenti. Insieme gli utenti fanno questo moloch statistico di persone di cui in grandissima parte non sai niente di niente. Tu fai questa approssimazione, così come la fanno le piattaforme e tutti quanti, c'è il pubblico, ma il pubblico è un'approssimazione, è un'astrazione. E un'approssimazione non ha una volontà, non ha aspettative, non ha torto, non ha ragione, non ha corpo e non ha anima. E questo è un grande fraintendimento che è precedente a qualsiasi problema psicologico che lo streamer si trova ad affrontare. Anzi, è una delle cause principali trattare il pubblico come un'entità che abbia una sua volontà a cui rispondere. È una nuova religione, è un totem. Mi metto lì e sacrifico la mia serenità mentale per soddisfare questo moloch che altrimenti mi divora, o peggio, mi abbandona. Al massimo, nel pubblico, in questo moloch, ci sono alcune voci. Voci che emergono più di altre. Voci urlanti o voci interessanti, voci ragionevoli. E c'è poi il brusio del pubblico che diventa tale, ma fraintendere due cose è molto molto dannoso. Il tuo problema di streamer, eventualmente, è selezionare quelle voci in base al tipo di persona che tu vuoi vedere emergere nella massa. Vuoi vedere emergere il più rumoroso e il più fanatico? Perché in fin dei conti ti piace quello che si appassiona così tanto da darti sempre ragione, che va sotto i video degli altri quando sei criticato a insultare, che ti difende a spada tratta e che poi di solito è il primo a odiarti quando dici qualcosa che contraddice le sue aspettative? Vuoi questo? Perché questo fa engagement, questo ti aiuta, questo ti fa crescere, questo ti... Oppure vuoi dare voce a quelli un po' più ragionevoli, più pacati, con cui è interessante scambiare due idee, con cui è complicato entrare in relazione? Ecco, se fai la decisione di selezionare il primo tipo di utente, il Moloch che ti costruirai ti divorerà, è inevitabile. Se invece decidi di dare voce attraverso la moderazione, ma poi vediamo una cosa un po' più complicata della semplice moderazione questa, se invece decidi di rivolgerti al secondo tipo di utente, allora forse riuscirai ad avere relazioni con persone e non essere spaventato da questo Moloch, convincendoti che sia il pubblico. E c'è un piccolo sottoconsiglio a questo, che è la conseguenza di questo atteggiamento. Seleziona tu gli utenti, non farti selezionare da loro. Ed è una cosa veramente importante perché, beh, come vedremo, questo determina anche il tipo di contenuti con cui tu avrai a che fare. E arriviamo al secondo, infatti, consiglio, seconda considerazione. Quel che vuoi tu è più importante di quello che loro vogliono da te o quello che il pubblico, secondo te, ti chiede e vuole da te. Questo è un punto centrale, lo sapete, ne ho parlato tante volte su Daily Cogito, però è il punto fondamentale per vivere un'attività come questa in modo sereno. Poi è faticosa, ti rompi i coglioni, lavori più di tanti altri, sì, però senza questo diventa un inferno. E io capisco perché tanti si trovano a vivere un inferno in questo lavoro, ed è un peccato perché, ragazzi, questo è un lavoro bellissimo, se lo fai dando importanza a quello che vuoi tu e non a quello che gli altri forse vogliono da te. Quindi, dicevo, i contenuti, il tipo di contenuti, le idee che esprimi, il modo con cui le esprimi, il tuo stile, la tua voce, insomma, i tuoi contenuti inteso in questo senso ampio, sono il primo atto di moderazione che tu compi sui tuoi canali. Scegliere di produrre quello che tu vuoi significa attirare un pubblico che si sentirà affine, non aderente, affine a quello che tu dici, a come lo dici. Se tu invece cominci a chiederti cosa vogliono da me, ti apri a una montagna di fraintendimenti e rischi di perderti, di deragliare. Dal mio punto di vista, il mancato rispetto di questa regola, quello che vuoi tu, non quello che loro, secondo te, vogliono da te, è la prima causa di infelicità in questo lavoro. Perché tu hai un lavoro che ti permetterebbe di fare e dire quello che vuoi, nel modo in cui tu vuoi, e in questo modo imparare quello che sei, e invece lo usi per corrispondere alle aspettative insensate, inesistenti, di un gruppo di persone che neanche conosci. Il pubblico non ha aspettative. Sai perché? Perché il pubblico non esiste. Le persone hanno aspettative, ma se la filosofia mi ha insegnato qualcosa, il buon Seneca qui che sta sul tavolo mi ha insegnato qualcosa, il primo modo per non vivere nella miseria è voler cambiare quello che posso cambiare e accettare quello che non posso cambiare. Domanda: puoi cambiare le aspettative di 100.000 persone, 10.000 persone? La risposta è no. Neanche le aspettative di 10 persone riuscirai a cambiare. Puoi cambiare quello che tu vuoi dire, i tuoi desideri nel lavoro che fai, il modo con cui ti esprimi. Certo, quello puoi cambiarlo, quello esiste, quello è tuo, ce l'hai. Le aspettative del pubblico non esistono. E se esistono, sono al di fuori del tuo potere di cambiamento. È per questo che se tu cominci a produrre contenuti per accalappiare qua e là l'aspettativa del pubblico inesistente, rischi di fare cose che non sono fatte per te, rischi di iniziare a produrre contenuti che non ti corrispondono, che magari riescono anche, perché magari sei bravo a accalappiare l'attenzione, che è una qualità che non necessariamente è così, così preziosa. Però non sei bravo a fare quello che ti dà soddisfazione e quindi finisci molto male. A quel punto lì tu smetti di chiederti che cosa ti interessa. Ancora peggio, e questo è veramente anche psicologicamente devastante, se cominci a produrre solo contenuti che secondo te gli altri vogliono da te, quindi cerchi di acclappiare i trend, di parlare di quello di cui si parla, di quello di cui c'è interesse, tutte queste cose veramente assurde, che non significa non parlare mai di quelle cose, magari ti interessa veramente parlare della serie del momento, se però non devi cercarla per forza. Dicevo, se tu cominci a fare questo e lo streamer magari lo fa per 6 ore al giorno, 7 ore al giorno, 8 ore al giorno, perché fra la live, la preparazione, lo studio e via dicendo, magari spende molto tempo, e vuoi non finire a deprimerti? Vuoi non finire a dire, oh cazzo, ma cosa sto facendo della mia vita? Stai facendo per la gran parte del tuo tempo cose che non ti piacciono. A quel punto meglio fare un lavoro di merda, che però ti porta uno stipendio sicuro, e poi staccare la testa quando torni a casa. Perché fare lo streamer come se fossi il peggior impiegato della peggior azienda, del peggior mondo possibile? Quando hai la libertà di fare quel cazzo che ti pare e di attirare un pubblico a te affine, domanda... E a quel punto lì sei tu ad essere selezionato. Non selezioni più. Non attiri più un pubblico che tu desideri avere mentre parli e che desideri ti ascolti. Hai un pubblico che ti ascolta quando lui ti seleziona. E questo è il baratro per l'inferno dello streaming. Lo streamer, quello dell'influencer, è un lavoro sopra un altro. E di questo qua dobbiamo renderci conto. Cioè non è che c'è il lavoro dello streamer, il lavoro dell'influencer. C'è una persona che ha quella passione, quella competenza, quel mestiere e inizia a comunicarlo. E quindi c'è l'avvocato che, perché è avvocato, diventa influencer in quanto è bravo a divulgare, a parlarne, a dare informazioni. Ed è facendo l'avvocato che riesce a attirare un pubblico che lui ha selezionato perché i suoi contenuti sono quelli. C'è uno che fa il filosofo, lo scrittore, c'è uno che fa... Ne abbiamo parlato tante volte anche di questo, trappole per topi, e fa l'influencer di trappole per topi, e fidatevi, attirerà un pubblico molto selezionato. A parte me, che guardo video di trappole per topi, anche se non costruirò mai una trappola per topi nella vita, ma sicuramente io non sono il suo pubblico. Il punto è che sei tu a dover selezionare, e i tuoi contenuti sono il tuo primo atto di moderazione. Se invece non produci i tuoi contenuti, ma i contenuti che qualcuno vuole da te, non modererai più nulla se non te stesso. Questa cosa qua, secondo me, è veramente una via verso l'infelicità. Il terzo consiglio, è quindi di nuovo un consiglio da applicare prima di deragliare da streamer. La viralità fa male. E questa cosa l'abbiamo imparata bene con il Covid, ma qui non si tratta del Covid. Qui si tratta della viralità ricercata, dei contenuti, il voler esplodere, il voler fare il video, il podcast che fa 350.000 visualizzazioni in una settimana. Fa male. E cerco anche di argomentarvi il perché. Ricercare la viralità, o meglio, produrre contenuti, di nuovo, non perché questa cosa mi interessa, ma perché credo interessi a loro, questo loro quasi complottista. E quindi cercare la viralità, produrre un contenuto perché secondo te sfonderà la bolla e non perché ti interessa veramente, è un problema. È un problema quando la trovi. Perché lasciamo perdere quello che ho appena detto. Se tu produci contenuti in cerca della viralità, tu non produci i contenuti che vuoi tu, e quindi tutti i problemi che ho espresso prima. Ma c'è un altro problema, che ogni tanto la viralità ricercata rischi di trovarla, e lì c'è un problema sul problema. Perché, e questo ve lo dico anche perché io ho parlato con colleghi che hanno effettivamente avuto contenuti virali e ne hanno avuti più danni che benefici. In primo luogo, produrre un contenuto virale significa attirare un pubblico che ti usa. Cioè un pubblico, il pubblico casual, che è interessato soltanto a quello che hai prodotto. Questo può andare bene se uno, che cazzo ne so, fa meme o roba del genere. Va bene. Però non va bene se fai un contenuto magari pensato, un contenuto progettato che ti porta via molto tempo e su cui investi grandi energie. Perché troverai un pubblico che ti userà. Cioè tu attiri 100 milioni di persone, 100 milioni, un po' troppe, 100.000 persone, tac, così, con un contenuto, è un pubblico che però non è interessato a seguirti, è interessato a quello che hai detto, è interessato al contenuto spot, è magari anche stato triggerato come si suol dire in questi casi. Quindi magari il tuo contenuto è virale perché hai ricercato la viralità e hai messo un argomento un po' piccantino mescolandolo in mezzo a cose che volevi dire, ma altre cose che pensavi volessero da te. È inevitabile che ti userà il pubblico e ti getterà via dopo quel contenuto e tu ricercherai di nuovo quella viralità e quando la troverai ti frustrerai tantissimo. E quindi tu trovi un pubblico che ti usa e che giustamente poi ti considererà di sua proprietà. Giustamente, sei tu che hai prodotto il contenuto per farti considerare una loro proprietà. E loro hanno tutte le ragioni per farlo. A quel punto lì smetti di fare quello che vuoi fare, perché una volta che hai sfondato il muro della viralità ricercata, continuerai a ricercarla sempre di più, diventa una sorta di dipendenza. Se fai un contenuto virale, cercato, poi è impossibile che tu dica ok, ce l'ho fatta, adesso torno a fare le cose mie, o perlomeno è molto molto complicato. E a quel punto finisci per essere copia di copie, perché nella ricerca della viralità la traccia che tu puoi lasciare su un contenuto va perduta, perché la viralità è corrispondere ad aspettative già esistenti. Un contenuto spesso diventa virale perché c'è il video di quel tizio che ha avuto grande successo e quindi poi io cerco di stare sulla sua scia, cerco di replicare il meccanismo che ha portato un gran pubblico a lui, e tu diventerai la copia di copie di copie. E anche questo secondo me è un grosso problema. Nella selezione del pubblico a te affine, quindi il pubblico che è veramente interessato al tuo modo di comunicare e che quindi può seguirti in quanto streamer, non in quanto produttore di quel contenuto spot, nella selezione di quel pubblico, dal mio punto di vista, bisognerebbe cercare la nicchia. Ma attenzione, nicchia non significa mica 7 persone, che cosa vuoi fare? No, significa anche qualche centinaio, migliaio di persone, che però quella nicchia, una volta nutrita, conosciuta, diventata parte della relazione con utenti e non più questa paura del pubblico, ti permetterà anche di sostenere bene la tua attività. Attualmente io vedo tantissime attività di nicchia sul web che non fanno milioni di views, che riescono a monetizzare anche, quindi a trarre un guadagno economico sostenibile, molto di più rispetto a utenti, scusatemi, creatori di contenuti che hanno milioni di views, ma milioni di views virali, milioni di views fatte sulle aspettative, tutte quelle cose là che non sono monetizzabili o molto meno monetizzabili. E questo per me è un punto fondamentale, perché la ricerca di una nicchia, che spesso viene vista come un vabbè, ma non puoi avere successo, è una stronzata, invece si può fare. Attenzione, nicchia non è echo chamber. Infatti, se tu selezioni il pubblico, puoi, se lo fai in modo giusto, attirare un pubblico appassionatamente critico e distaccato nel modo giusto, che ti rappresenta, che ti accresce, non che ti idolatra. Io da me voglio un pubblico che quando va in giro sul web, grazie alle cose, anche alle cose che ha appreso da Daily Cogito, da Feed, dai nostri progetti, ma in giro è rappresenta l'accrescimento che io sono riuscito a dare a quella persona, e al tempo stesso quel pubblico in relazione con me è riuscito ad accrescere me, perché mi ha dato la possibilità di dire quello che pensavo nel modo in cui ritenevo più giusto, in modo appassionatamente critico, reciproco scambio e vantaggio. Questo è un modo sano per mantenere una community per me. Quello è un pubblico non che ti idolatra, non che prende per oro colato tutto quello che dici. Io non voglio quel pubblico lì, mai voluto. È un pubblico invece che comprende il tuo percorso e ti valuta non su un contenuto spot virale ricercato con ogni mezzo, ma proprio sul percorso che tu hai fatto. E quindi ti conosce, ti riconosce, e in questo modo ti permette di esprimerti. Questo è un modo molto sano per nutrire una community. Non credo sia fattibile su community veramente grandi, ed è per questo che secondo me ha valore la nicchia. O meglio, più che la nicchia, ha valore la crescita costante nel tempo senza picchi di viralità che ti fanno perdere il controllo della situazione. E non sapete quanti influencer hanno perso il controllo della situazione grazie a momenti di enorme viralità, che per tutti sembra il successo. Oh mio Dio, questo ha sfondato il milione di views. Poi in realtà che cazzo ti ha portato? Più male che bene. E c'è un sottoconsiglio a questo: la viralità ti impone di fingere, di fingerti. Nella nicchia puoi permetterti fino a un certo punto di essere te stesso. Puoi permetterti fino a un certo punto di mostrarti, senza esagerare, non va mai troppo bene denudarsi del tutto, però ti permette di mostrarti, e questo secondo me è un'altra grande possibilità che il web ti dà. E poi l'ultimo consiglio che mi sento di dare, e che io vedo poco applicato, lavora sulla pianificazione più che su altre cose. E cosa vuol dire pianificazione? Gran parte degli streamer non ha pianificazione e si trova sempre con l'acqua alla gola nella produzione dei contenuti, nella relazione con il pubblico, sia sul breve che sul medio che sul lungo periodo. E questo è una fonte di stress infinita, ragazzi, infinita. Pianificare significa, prima di tutto, darsi un ritmo di lavoro in maniera che io so che mi prenderò una pausa. Perché anche lì, l'idea espressa nel post della psicologa sul fatto che se un creatore di contenuti si prende una pausa si sente in colpa. Sapete quando succede quello? Succede quando da oggi a domani decido di prendermi una pausa. Questo è un problema. Perché effettivamente fra me e la community c'è un patto, cioè io ti pago, c'è Patreon, c'è l'abbonamento di Twitch, c'è tante altre cose, beh, cioè, in fin dei conti è anche giusto che io mi aspetti moderatamente una continuità. In quella relazione con un pubblico di nicchia ben nutrito, ben consapevole, se io domani prendo e mi becco, che cazzo ne so, c'ho un'influenza che mi porta via 3 giorni di malanno, non credo che nessuno si metterà a sbraitare dicendo ma guarda te, io mi aspettavo il contenuto e via dicendo. Però se io vi dico con 3 mesi di anticipo, guardate che ragazzi ad agosto non si va in live, non è un problema né per voi né per me, né per l'attività, e infatti sono già 2 anni che lo facciamo e non abbiamo mai avuto nessun tipo di problema. Il pubblico, una volta ritornati, era lì, anzi, accresciuto. Perché se hai stima del tuo lavoro, devi anche prenderti le pause del tuo lavoro. Però per fare questo devi pianificare. Pianificare significa anche quindi avere spazio per gli imprevisti che capitano. Ma di nuovo, un sano rapporto lavorativo significa avere in mente queste cose qua e non lasciarle alla casualità. Pianificare significa anche studiare e migliorarsi ogni giorno per padroneggiare sempre di più il proprio lavoro. Il lavoro dell'intrattenitore, del creatore di contenuti, dello streamer, influencer e via dicendo, è un lavoro complesso che ha bisogno di tante competenze. Competenze nella gestione del parlato, competenze nella gestione video, nella regia, nell'interazione, nella moderazione, nella grafica, competenze nella capacità di scegliere i collaboratori, sono tantissime competenze. Non è una roba che dici, adesso comincio così e basta. Magari hai successo facendo così e basta. Ma se poi non pianifichi, non studi, non migliori, a lungo andare questa roba ti esaurisce. Perché? Perché nel lavoro c'è accrescimento solo quando c'è continuo apprendimento. E questa è una cosa che avremmo dovuto imparare molto tempo fa, ma qui invece non attecchisce. E quindi, secondo me, un modo sano per relazionarsi ai propri contenuti è usare l'occasione di questo lavoro, che di nuovo è un lavoro complicato, ricco, che però ti porta anche grande elasticità. Quindi usare questa occasione per ampliare le proprie competenze. E dal mio punto di vista questo è un obiettivo essenziale, soprattutto quando qualcuno è all'inizio e magari non arrivano le soddisfazioni sui numeri, soddisfazioni economiche, perché quando tu cresci esprimendo quello che sei, all'inizio non arrivano i numeri. Io ci ho messo 2 anni all'inizio del canale per farlo arrivare a un'appetibilità economica e numerica sufficiente. 2 anni. 2 anni in cui non arrivava quasi nulla da un punto di vista di guadagno. Capite bene? Infatti ho dilapidato i risparmi che avevo alle spalle durante quel periodo. Però a spingermi era il fatto che stavo imparando un sacco di roba. Stavo migliorandomi nel modo di parlare, nel modo di pormi, stavo usando quell'occasione lì per dire cazzo, sto imparando, ho imparato cose legate all'editing video, alla grafica, alla comunicazione, ho studiato come un pazzo. E quando poi le cose hanno cominciato ad andare bene, avevo sufficienti competenze da farle andare sempre meglio e si è entrati in un circolo virtuoso spettacolare. Questo significa crearsi un metodo di lavoro e, signore e signori, nessun lavoro senza metodo è scevro da deragliamenti. Prima che psicologico, il problema che esperiremo quando andremo in burnout e avremo l'esaurimento, prima che psicologico, sarà stato deontologico il problema. E se non cominciamo a parlare di questo, in realtà ci illudiamo del fatto che la soluzione ai problemi, anzi, una piccola pezza ai problemi, sia la reale soluzione. Uno streamer che aveva questi problemi e che vada a chiedere aiuto psicologico fa bene, ma se questo non lo porterà a cambiare la sua deontologia, i problemi ritorneranno. Infatti c'è questo problema, e secondo me è il problema di questo mondo. Gran parte degli streamer e degli influencer sono ancora giovanissimi, alla prima esperienza lavorativa, senza altre esperienze di lavoro alle spalle. Perciò è giusto, di nuovo non sto demonizzando, è giusto parlare di supporto psicologico, e ci mancherebbe, ma non mentiamo noi stessi. Il pubblico ancora oggi percepisce con poco rispetto il lavoro dello streamer, dell'influencer, perché lo streamer ha poco rispetto di sé. E finché non cambieremo questa roba qua, difficilmente cambieremo veramente la percezione che le persone hanno di questo mestiere. Quindi combattere i presupposti dei disagi psicologici derivanti da queste attività, secondo me, significa agire davvero prima di tutto come se fosse una professione, però mostrandolo concretamente prima di tutto a se stessi. I consigli che ho dato sono consigli deontologici, sono consigli di atteggiamento nei confronti delle cose concrete di questo lavoro. Se non mutiamo quelle robe lì, che sono in nostro potere, come faremo a cambiare le cose che non sono in nostro potere? E da lì il deragliamento porterà all'effetto domino. Invece guardare con maggior consapevolezza questo lavoro come ad un lavoro significa partire da un presupposto: che se io non rispetto me stesso, il mio pubblico, quella roba che non esiste, non mi rispetterà. Si può fare lo streamer e non cadere in meccaniche tossiche pur lavorando bene. Poi ci saranno comunque i burnout, ci saranno comunque i momenti di stanchezza, i momenti di demotivazione, ci saranno, ma ci mancherebbe, ci sono, li ho avuti anch'io, ma certo. Però se io a quei momenti inevitabili aggiungo il fatto che lavoro male, dove voglio andare? Bisogna agire con consapevolezza. E la consapevolezza, secondo me, passa per quei quattro punti lì, nella relazione col pubblico e nella relazione con sé. Poi i problemi giungeranno comunque. Allora lì sì, allora lì chiedi aiuto a qualcuno. Ma quel qualcuno probabilmente, se fa bene il suo lavoro, ti darà consigli molto simili ai miei. Quindi prova a implementarli prima. Magari il deragliamento arriverà, ma sarà un po' più morbido. E questo è quello che volevo dire. È stata una puntata molto più lunga di quello che in realtà avevo pianificato, ma è quello che volevo dire, non quello che voi volevate da me. E quindi va bene così. Vi ringrazio per aver ascoltato fino a qua. Se siete in live non uscite, perché adesso rispondiamo a qualche domanda. Se invece siete di quelle brutte persone che hanno ascoltato solo in differita, no, siete bellissime persone, però per essere veramente belle dovete condividere la puntata e dare un'occhiata sotto al link di Cambly e provare, cazzo, Cambly, perché è bella e mi raccomando, e venire domani ad ascoltare Feed in live e abbonarvi su Twitch e a non dimenticare mai 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 che non è tutto noia ciò che pensa. Ciao.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.